Anche oggi la nostra ospite Valentina Rotondi ci aiuta a cominciare questa giornata con una riflessione, uno spunto a partire dall'attualità. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti e a tutte.
Lo spunto in questi giorni ci viene spesso dall'osservazione delle statistiche, dei dati statistici, delle ricerche, d'altronde appunto è della professione di Valentina Rotondi quella di partire da questi dati per cercare di capire meglio come si muove la nostra società. E oggi vogliamo occuparci del mondo del lavoro. Sono usciti infatti dei dati che dicono come per chi lavora oggi ci siano delle priorità. E tra queste priorità ci sia anche il benessere sul luogo di lavoro, lo stare bene sul luogo di lavoro e la necessità anche di lavorare meno, diciamo, per quanto riguarda la quantità di lavoro, ma lavorare intensamente e lavorare meglio per ottenere di più.
Esattamente Andrea, perdonatemi l'inizio con una battuta, però d'altronde quando si parla con un economista la prima cosa che fa l'economista è dare i numeri e quindi
Mi sembra
iniziamo anche
giusto.
oggi, esatto, iniziamo anche oggi dando un po' di numeri. Allora, questa ricerca che è stata appunto pubblicata su qualche giornale anche nella Svizzera italiana, di fatto ha coinvolto 500 aziende e più o meno 1200 collaboratori. E la fotografia che emerge, come dicevi giustamente poc'anzi, è davvero interessante. Perché? Perché se per il 68% dei lavoratori il buon clima in azienda conta più dello stipendio. Inoltre, per quasi la metà, la flessibilità sugli orari di lavoro è di fatto ormai imprescindibile. C'è tuttavia una distanza. Solo poco più della metà delle aziende considera questi aspetti fondamentali. E quindi, sempre dalla ricerca, emerge il crescere dei casi di burnout, le assenze per malattie psichiche, quindi mentali, e non da ultimo le dimissioni. Non solo, ma i lavoratori svizzeri dichiarano di fatto di voler lavorare meno, guadagnare il giusto, ma farlo appunto in un ambiente sano. C'è poi un aspetto, se vogliamo, proprio generazionale, perché non si tratta di pigrizia oppure di vizi generazionali, come qualcuno insinua quando si riferisce di fatto alla generazione Z, ma è proprio una ridefinizione delle priorità della vita, una ridefinizione delle priorità tra il tempo del lavoro e il tempo delle relazioni.
Una ridefinizione delle priorità che fa sì che si veda la vita come un complesso armonico e non soltanto il lavoro come realizzazione di se stessi. E questa difficoltà da parte delle aziende a reagire, a cambiare, a muoversi in questo senso è dovuta alla paura, al rischio che poi il lavoro possa non essere efficiente, oppure ci sono altre ragioni?
Beh, sicuramente la paura per il lavoro meno efficiente è una paura molto evidente e molto diffusa, anche perché, non dobbiamo dimenticarcelo, il tessuto, soprattutto cinese mi verrebbe da dire, ma in generale il tessuto imprenditoriale svizzero, ma anche italiano, anche del sud della Francia e del sud della Germania, di fatto è composto da poche aziende molto grosse e da tante aziende molto piccole. Quindi capite bene che per aziende molto grosse e aziende molto piccole le priorità, ma anche le capacità organizzative sono diverse e di conseguenza è diversa la capacità di offrire flessibilità, anche se in realtà anche dove le aziende piccole abbiano scelto per una, se, abbiano, siano andate nella direzione della flessibilizzazione del lavoro, della possibilità di anche fare fiducia ai propri collaboratori, i risultati sono davvero interessanti e davvero positivi. Quindi probabilmente c'è anche un po' di, come dire, assenza di cultura dell'innovazione, senza giudizio in questo, legata anche alle difficoltà di far fronte quotidianamente a sfide che di fatto sono legate quasi alla sopravvivenza dell'azienda stessa.
E da parte di chi lavora invece, delle persone che lavorano, c'è comunque magari anche una sensibilità maggiore nel bene o nel male, il fatto di trovarsi bene o trovarsi male nel luogo di lavoro, anche proprio dal punto di vista umano, dal punto di vista psicologico, il fatto di sapersi prendere, avere la possibilità di prendere il proprio tempo è di importanza sempre crescente, anche forse nel periodo dopo la pandemia. quando si è sperimentato un modo diverso di lavorare per molti aspetti, pur nel dramma della pandemia, è una fragilità che fa sì che si sopportino meno delle situazioni di tensione, magari c'è anche meno capacità di sopportare la tensione, però c'è anche la saggezza di capire che troppa tensione poi può spezzare.
Esattamente, esattamente, proprio questo, è cambiata anche un po' la volontà di sopportare tutte queste tensioni, sapendo che se noi guardiamo i dati sull'uso del tempo in Europa, noi di fatto trascorriamo al lavoro quasi metà del nostro tempo di vita, quindi non è un tempo irrilevante ed è chiaro che trascorrerlo in un ambiente favorevole e positivo crea poi quegli effetti che nel mondo anglosassone si chiamano di spillover, cioè di trasferimento anche di, come dire, di un benessere tra l'attività fuori dal lavoro e l'attività nel lavoro.
Questo anche per una capacità di essere creativi, poi la creatività è una parola di cui si abusa, però in ogni ambito è possibile essere creativi, inventare cose nuove, soluzioni nuove, avere un approccio nuovo alle cose, e per avere un approccio nuovo però bisogna avere tempo, quindi tempo vuoto, tempo a disposizione, un lavoro che assomiglia a una catena di montaggio questo non lo permette.
No, esatto, il lavoro diventa creativo quando lascia spazio, lo dico quasi con una battuta, lascia spazio alla vita, perché è la vita poi che fa fiorire le opportunità, e le opportunità anche più belle di innovazione, sia di innovazione a livello di prodotto, di processo, ma anche di innovazione sociale. E se vogliamo, in questo scenario si può inserire una proposta veramente innovativa e molto coraggiosa, che è quella di ridurre il tempo di lavoro per tutti. È l'idea che è al centro del libro Part-Time for All, che è stato scritto dalla giurista canadese Jennifer Nedelsky insieme al politologo Tom Mallison, in cui si esprime una tesi molto semplice e potente. Lavorare meno non è solo una questione di benessere individuale, ma di giustizia sociale, sostenibilità e cura. Quindi ridurre l'orario standard a 30 ore settimanali per tutti, uomini e donne, giovani e senior, significherebbe di fatto liberare tempo per le relazioni, la salute, la formazione, ma anche per la partecipazione democratica, per ricollegarci a quello di cui parlavamo ieri. Ma significherebbe anche riconoscere che il tempo di cura, e qui ci ricolleghiamo invece a quello di cui abbiamo discusso il primo giorno, che spesso è invisibile, spesso è femminile e spesso è non pagato, di fatto ha un valore economico e sociale grandissimo. Un economista che stimo molto diceva che il tempo dedicato alla cura è un investimento privato ma con un ritorno pubblico, e questo è molto vero. Quando noi ci dedichiamo alla cura sia dei bambini piccoli che degli anziani, che alla cura, diciamo, del creato, della casa comune che ci circonda, che alla cura delle relazioni nel volontariato, stiamo contribuendo con un bene privato al bene pubblico. Avere tempo per contribuire alla cura è davvero importante.
Del resto è una proposta innovativa, ma è questo tempo per la cura, tempo per la pausa, tempo per il riposo, l'alternanza fra il lavoro, lo studio, il lavoro e il riposo, il lavoro e anche la preghiera, penso all'ora et labora dei Benedettini, è una cosa radicata nelle società da sempre. Ogni società ha percepito l'importanza del tempo per il riposo. Forse la nostra è una società che tende a dimenticarselo talvolta.
Esatto, esatto. Allora, in maniera un po' provocatoria, potremmo dire che dovremmo un po' urlare a gran voce che abbiamo bisogno, come i campi hanno bisogno di un tempo di maggese, anche le persone hanno bisogno di un tempo di maggese. Allora facciamo una politica di maggese per tutti.
Lasciamo un po' i campi del nostro lavoro riposare perché possano essere più produttivi nel futuro. Accogliamo dunque questa proposta, questa idea. Poi, chiaro, la fattibilità è sempre difficile, però ci sono appunto le ricerche che dimostrano che anche la resa del lavoro diventa migliore, quindi non si tratta soltanto di sogni o di pensieri così fra le nuvole, ma di proposte che possono diventare, speriamo, concrete. Grazie Valentina Rotondi per essere stata con noi anche oggi, ci risentiamo domani alle 8:18, vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate sul nostro podcast rsi.ch/rete2. Grazie e buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti e tutte.
Rete 2.